Il testo su cui proviamo a metterci in ascolto e a meditare questa mattina è tratto dal libro del profeta Isaia, siamo al capitolo 1, leggiamo i primi 20 versetti. Isaia 1, da 1 a 20. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite né fasciate né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri sotto i vostri occhi. Tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari. La figlia di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore. Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai noveluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noveluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Amen. Allora, iniziamo oggi la lettura del libro del profeta Isaia che ci accompagnerà per tutto questo anno. E sarebbe bello che anche nella preghiera, nella meditazione personale, attingessimo a questo libro. Noi non riusciremo a leggerlo tutto nelle domeniche di quest'anno. Sarebbe bello che invece nella propria stanzetta, nei momenti di intimità con se stessi, ci lasciassimo illuminare dalla luce del Signore attraverso la lampada del profeta Isaia. Innanzitutto ci chiediamo cosa vuol dire leggere. Iniziamo la lettura di un libro, cosa vuol dire leggere? Sì, vuol dire saper decifrare le lettere dell'alfabeto, capire il significato delle parole, interpretarle nel contesto. Ma questo è solo l'inizio, non è tutto qui. Leggere vuol dire abitare un mondo. Un mondo. Noi abbiamo il nostro mondo, quello che conosciamo, quello che viviamo tutti i giorni, ma è come appunto quando si è a teatro, si apre il sipario e tu sei buttato in un altro mondo. Il mondo raccontato dal profeta Isaia. E all'inizio può darsi che scatti in te un po' di incredulità, ma cosa c'entra questo mondo con il mio? È così distante, così lontano. E a te è chiesto di sospendere questa incredulità, di provare a entrare in questo mondo e di provare a entrare non come un turista che lo attraversa velocemente, si accontenta di una foto, di una cartolina e poi se ne va, ma di abitarlo, cioè di leggere questa parola con attenzione, dandogli tempo perché possa veramente depositarsi in noi. Poi magari alla fine ti verrà da dire c'entra poco con la mia vita, ma alla fine, non all'inizio. All'inizio ci è chiesto di dare questa fiducia. Proviamo a entrare in questo mondo. Proviamo a capire come si guarda la vita con gli occhi del profeta Isaia. C'è un problema, perché appunto noi siamo sulla soglia d'ingresso, stiamo per entrare, per passare la frontiera, entrare in questo mondo e ci aspetteremmo che qualcuno ci facesse gli onori di casa, che ci accogliesse bene. E qui abbiamo invece un profeta che innanzitutto tiene le distanze. Guarda che qui non sto parlando direttamente a te, è la visione, più che di immagini, di parole, che io ho avuto riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Noi siamo in Svizzera. E ai tempi antichi, durante il periodo in cui hanno vissuto questi quattro re, Uzia, Iota, Macaz ed Ezechia. E uno dice, e io cosa c'entro con questa storia? Io penso che questa parola, effettivamente inattuale, sia necessaria. Noi siamo schiacciati sull'attualità, su quello che succede, commentiamo i fatti, di cosa parliamo, di quello che succede nel nostro mondo. Ma per vederci meglio abbiamo bisogno di una parola che prende le distanze, che non è schiacciata sul presente. Se tu hai uno specchio ma ci metti contro la faccia, non ti vedi. Devi avere una certa distanza, una giusta distanza per capire. Noi oggi, presi dalla fretta, dalle tante cose che sentiamo, dalle notizie, a volte da panico, che ci raggiungono, che ci lasciano sempre più a terra, abbiamo bisogno di una parola inattuale, non attuale, non schiacciata sul presente. Proviamo a scommettere sull'efficacia di questa parola differente, inattuale. Ma insieme a prendere le distanze, Isaia ci rivolge anche delle parole ruvide, durissime, le abbiamo ascoltate, che non sono la sua opinione. Vabbè, era un tipo un po' arrabbiato con la vita, Isaia, e ha scaricato tutta la sua rabbia con un linguaggio avvelenato. Sono parola del Signore, lui è solo il portavoce. Parole durissime che dicono: guardate che Dio vi considera come figli e figlie, si prende cura di voi, ma voi siete figli ribelli, voi gli avete voltato le spalle, l'avete abbandonato, tradito. E voi dite, sì, però è vero, non siamo perfetti, però non siamo mica come quelli di Sodoma e Gomorra, le due città inospitali che sono state distrutte con un diluvio di fuoco. Dopo il diluvio d'acqua c'è il diluvio di fuoco dal cielo. E Dio, in maniera ironica, ah sì, non siete come Sodoma e Gomorra, sapete come vi chiamerò? Capi di Sodoma, voi del popolo eletto, popolo di Gomorra, non siete diversi da loro. Non pensate di cavarvela perché voi siete dei credenti, venite al culto, fate le preghiere, non li sopporto più i vostri culti. Mamma mia. le vostre feste mi danno noia e le vostre preghiere, l'avete letto questo versetto 15? È da panico, eh? Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Come si fa a entrare in questo mondo che ti accoglie così? Che ti sbatte la porta in faccia. Noi volevamo entrare in questa casa e ci viene sbattuta la porta in faccia. Non è semplice. Guardate, la partenza del nostro metterci in ascolto di questo libro è in salita. È una partenza faticosa fin da subito. Eppure, come per l'inattualità di queste parole che abbiamo detto, guardate che serve, è necessario per non essere appiattiti sul presente, anche queste parole dure sono necessarie, perché ci dicono: ma tu chi sei veramente? Ti rendi conto che la fede, la religione, chiamatela come volete, perché noi poi distinguiamo un contro la religione, un contro la fede, ok, va bene, ma ti rendi conto che tu puoi fare del rapporto con Dio solo la copertura, l'immagine esterna per dire sono a posto, sono credente, Dio è con me, a fronte di una vita che Dio rigetta, che Dio non sopporta, non sopporto più i tuoi gesti religiosi, perché sono ipocriti, perché curano solo l'apparenza. Parole durissime, da pugno nello stomaco. Quindi Isaia inizia non facendoci gli onori di casa, prego, entrate, cercando di tenerci buoni perché noi ascoltiamo la sua parola, ma con questa durezza spietata: ti sbatto la porta in faccia, ma da dietro la porta continua a parlare. Da dietro la porta, dopo che abbiamo fatto i conti con questa durezza, e dice: lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Cioè, sì, tu puoi cambiare, ed è questo il tuo lavoro, perché solo dopo possiamo intrattenere una relazione, dice Dio, con te. Poi venite, discutiamo. Non so se vi rendete conto, di solito noi facciamo il movimento opposto. Andiamo in chiesa, preghiamo, leggiamo la parola e poi ci chiediamo come la applichiamo nella vita. Qui è il contrario. Prima vivi una vita giusta e poi parla di Dio e poi vieni a discutere con me. È impressionante il ribaltamento, rispetto al nostro modo normale di pensare la fede, la vita, come metterle assieme, come essere coerenti. Anche Gesù farà lo stesso discorso. Vi ricordate quell'uomo ricco che aveva problemi nell'uso delle ricchezze? E Gesù gli dice: una cosa sola ti manca, vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. C'è un prima e c'è un poi. Qui Isaia dice: prima c'è la vita, c'è la giustizia di una vita, perché se no la fede è solo una copertura, se no la fede è solo un'etichetta, una piccola etichetta, l'etica vera è quella che rende giusta la vita. Se tu sei disponibile a mettere in discussione il tuo vissuto quotidiano, allora c'è la possibilità di riprendere il cammino. Anche se i tuoi peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Chiediamo che il Signore ci aiuti a non farci spaventare da questo inizio tutto in salita, da questa parola così schietta, di cui però abbiamo bisogno, capite? Ci sono parole che non ci piacciono e delle quali abbiamo bisogno per fare verità su di noi, per capire qual è la posta in gioco nell'esperienza della relazione con Dio. Non una cornicetta d'oro religiosa a un quadro che non c'entra niente con la cornice. La posta in gioco è niente meno che la qualità del nostro vissuto, la ricerca della giustizia. E ci serve una parola così inattuale, perché vedete, ognuno di noi al suo mondo con cui è familiare, ha i suoi criteri di giudizio e pensa che quelli siano universali. È difficile che ci rendiamo conto che siamo figli del nostro tempo, che noi guardiamo la vita così perché tutti la guardano così. Abbiamo bisogno di una parola che abita diversamente la terra, che ti dice: si può vivere in maniera differente, si può avere criteri di giudizio e sguardi differenti sul mondo. Abbiamo bisogno. Dobbiamo fare un bagno di umiltà quest'anno, dire: Signore, ricominciamo da capo. Questa è la vita cristiana, eh? Lo diceva uno dei primi cristiani, Gregorio di Nazianzo, diceva: la vita cristiana va di inizio in inizio. Non è che c'è l'inizio e poi tu hai fatto le scuole, ti sei laureato e adesso sei a posto, sei dall'altra parte della barricata. Sei sempre un discepolo, sei sempre uno studente, di inizio in inizio. Domandiamo questo: Signore, aiutaci, aiutaci a non spaventarci, a stare lì davanti a questa porta chiusa, a prendere consapevolezza di chi siamo noi e di come la tua parola lavora dentro le nostre esistenze in maniera autentica, non come un'esperienza di facciata, ma come una prova di verità. Amen.